NV Radio Live present.
Welcome macOS High Sierra.
Dopo l'uscita di iOS 11, è arrivato anche il momento per il nuovo sistema operativo per i famosissimi computer Mac.
Conosciamo assieme tutte quelle che sono le novità e le eventuali criticità presenti in questo nuovissimo sistema operativo.
NV Radio. Stay with us.
E di nuovo una buona serata, amici, bentrovati in questo nuovo streaming, per questa nuova diretta di NVR. Di nuovo io sono Weiner, raffreddatissimo più che mai. D'altronde, quando si diventa diversamente giovani si comincia ad avere anche qualche piccolo problemino quando ci sono i cambi di stagione. Bando alle ciance, queste sono le tristezze appunto di quando ci si avvicina a grandi passi agli anta, ma questa è un'altra storia. Di nuovo una buona serata ed eccoci di nuovo assieme per poter fare quattro chiacchiere su una nuova uscita per quel che riguarda il mondo di casa Apple, direttamente dopo una settimana dall'uscita di iOS 11, un'uscita alquanto chiacchierata che ha creato tante discussioni in rete e un po' sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dell'accessibilità che anche da quello proprio generale, per questa uscita di iOS 11 più questi nuovi iPhone che stanno per arrivare. Ma vabbè, esattamente una settimana dopo ci ritroviamo per parlare invece di macOS High Sierra, nuovo sistema operativo per i computer Macintosh, arrivato quasi in punta di piedi senza grandi clamori, ma ormai si sa, sicuramente gli smartphone e iOS in generale catalizzano un po' l'attenzione di tutti. I computer Macintosh, i Mac restano qualcosa forse un po' di nicchia, ma noi vogliamo esserci per fare quattro chiacchiere anche su questo e per vedere un pochino quelle che sono le novità e le cose che ci riservano appunto questa, che ci sono all'interno di questo nuovo sistema operativo. Subito i contatti, li ribadiamo anche adesso dopo la presentazione: diretta radio @nvapple.it, oggi sarà appannaggio di Cristina Luciani. Poi abbiamo il nostro account Twitter, lo seguirà Elena, poi il nostro mitico post su Facebook, quello che ormai è diventato il canale principe per poter interagire tutti assieme, e saranno il nostro amico Simone Dalmaso a diciamo starci dietro. In più abbiamo anche il nostro Vinx Urbano, ma adesso passiamo al solito appello per vedere se ci siamo tutti o se qualcuno ha bigiato. Alessio Lenzi, il nostro super mega beta tester.
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Eccolo ciao. Là. L'uomo coder, quando si parla di informatica lui parla e nessuno di noi lo capisce perché ci sentiamo profondamente ignoranti. Vinx Rubano.
Buonasera a tutti.
Eccolo là, pronto sui blocchi di partenza. Andiamo dalle nostre quote rosa. Elena Brescaccin, pronto Elena, ci sei?
Sì, ci sono.
Cristina Luciani, che terrà d'occhio la nostra casella email. Ci sei Cristina?
Sì, ci sono, buonasera a tutti.
E poi infine, last but not least, l'amico del gambero, eccolo là, Simone Dalmaso, pronti?
Buongiorno a tutti dal gambero, ciao a tutti.
Ecco, siamo qua, tutti pronti, ecco, abbiamo fatto l'appello, come sempre ci siamo, noi poi salutiamo anche tutti voi che ci state seguendo e cominciamo subito a parlare di ICR, come detto Alessio, sicuramente in sordina, almeno rispetto agli echi e all'attenzione, diciamo così, al groove che c'è stato attorno a iOS 11, ma insomma c'è da dire qualcosa, c'è da fare quattro chiacchiere anche su ICR, no Alessio?
Sì. Sì, sì, c'è da fare quattro chiacchiere anche su ICR, benché stavolta è stata una versione di OS X un po' più, forse concentrata sotto il cofano rispetto ad altre. Infatti ICR è secondo me un po' l'evoluzione di quello che è stato il precedente sistema operativo, quindi OS X 10.12, questa è 10.13, ICR che teoricamente dovrebbe completare.
Mac OS, non si chiama più OS X. Pardon,
è vero, macOS effettivamente, perché ormai è tutto OS, da iOS, tvOS, giustamente anche macOS, quindi macOS 10.13 dovrebbe essere un giusto completamento a quello che è stato Sierra, e quindi lo vedremo poi stasera se effettivamente è stato così, almeno per il momento.
Poi c'è questa tanto agoniata nuova, questo tanto nuovo file system, no Vincenzo, che però non si è ben capito. Pare che allora, nelle beta la conversione su APS, quindi Apple File System, pare che ci sia stata, mentre sulle versioni ufficiali che succede? Tu l'hai vista?
Allora, è successo questo, che Apple quando ha rilasciato la versione ufficiale ha sicuramente detto ad una certa categoria di beta tester, quindi tutti coloro che avevano dischi meccanici o dischi Fusion Drive, quindi non proprio pochissimi, signori, abbiamo scherzato, per voi il nuovo file system non c'è, quindi formattate tutto e tornate indietro. Per quanto riguarda invece gli utenti comuni, c'è chi ha fatto l'aggiornamento senza troppi problemi con una conversione che è avvenuta in automatico e chi durante l'aggiornamento si è perso nei meandri della conversione e non si sa che fine abbia fatto.
E come si può fare per verificare, Alessio, se abbiamo lo file system giusto? Si può vedere oppure è un mistero?
No, si può vedere. Può vedere dalla mitica utility disco. Basta andare in utility disco, selezionare il disco principale e nelle informazioni che si possono ricavare dall'utility disco c'è il tipo di file system che è presente. Comunque, in linea di principio, così Apple ha detto, tutti coloro che hanno dischi meccanici e dischi Fusion Drive, che per chi non lo sa sono dischi che sono un po' meccanici, un po' a stato solido, quindi SSD, al momento l'APFS, che è questo nuovo file system di Apple, non c'è. Sicuramente verrà introdotto più avanti. Non
sì, sì, arriverà, arriverà sicuramente, l'ha dichiarato lo stesso, ce l'ha detto lo stesso Craig Federighi.
Quindi, e se lo dice lui.
Lo abbiamo sentito prima della diretta, quindi
benissimo.
E invece, se uno ha un bellissimo Mac di nuova generazione con l'SSD tutto bello fiammante, ma anche chi ha un MacBook Air del 2010, ne conosco uno qui che ce l'ha, la conversione avviene tranquillamente e sugli SSD viene offerta la possibilità di convertirsi al nuovo file system, che per chi dire, e che vantaggi ho questo nuovo file system, Vinx?
Beh, è un file system che sicuramente semplifica le operazioni di copia e incolla, perché un file si avrà l'effetto, quando si segue un copia e incolla, si avrà l'effetto di un'operazione immediata, cosa che però in realtà nel sistema operativo non è proprio così. E il trucco dove sta? Il trucco sta nel fatto che il nuovo file system non esegue effettivamente la copia, ma tiene in memoria l'indicazione che noi vorremmo copiare quel file, ma di fatto lo copia fisicamente soltanto se strettamente necessario, quindi per esempio se noi volessimo fare delle modifiche. Inoltre, questo meccanismo consente di risolvere tutta una serie di problemi legati allo spazio. Infatti uno degli effetti che gli utenti notano subito dopo l'aggiornamento è il fatto di ritrovarsi decine di giga in più libere sul disco, perché lo stesso sistema operativo è pieno in realtà di file duplicati che però non dovranno mai non saranno mai modificati se non con degli aggiornamenti, e perciò questo stratagemma fa risparmiare spazio e tempo. Inoltre il nuovo file system integra tutta una serie di supporti che, senza entrare troppo in dettaglio, permettono al sistema operativo di assicurare effettivamente che quello che l'utente vuole fare sia poi effettivamente riportato sul disco, e quindi che magari per strada non si siano persi dei dati durante magari il salvataggio.
Quindi
voglio aggiungere, scusa, vai,
prego, no, no, prego, prego, prego.
Gli effetti di questo file system nuovo noi li abbiamo visti già un po' al tempo di iOS su iPhone, di iOS 10.3. effettivamente, quando da quella versione è stato adottato questo nuovo file system su iPhone, effettivamente lo spazio su iPhone un po' è aumentato, quindi sì, almeno per quanto mi riguarda. Quindi
io per darmi un termine di paragone, sul mio MacBook Air dopo l'aggiornamento mi sono ritrovato solo legati al file system, quindi dopo aver ripristinato tutto per bene, qualcosa come 13 giga in più.
Beh, mica male.
Che su un disco da 128 fanno una certa differenza.
Spostano gli equilibri, quindi è stato un cambiamento epocale, perché dopo credo una decina d'anni, se vado a memoria, è stato abbandonato, almeno in teoria, perché in pratica ancora non è per tutti, la mitica FAT macOS, il giornale giusto,
HFS.
Esatto, quindi è stato un cambiamento epocale, insomma. Quindi questo da un punto di vista anche del diciamo così, delle cose sotto al cofono, diciamo che l'interazione, no, Alessio, con i dispositivi iOS è ancora più profonda, quindi questo processo continua. E veniamo, poi chiaramente se c'è qualcosa dovete intervenire, nessun problema. Cominciamo.
Se posso dire, io ho appena aggiornato, perché purtroppo ieri sono stata impegnata, ho avuto problemi, per cui ho potuto aggiornare stasera. A parte che una volta che gli ho dato l'installazione, gli ho detto installa Sierra, gli ho messo la password, lui è partito. Sono andata di là lontana, insomma, dal computer, un'oretta e mezza, sono arrivata di qua e c'era iSierra già installato, messa il password dei cloud, ho fatto un po' di cose, il sistema, io ho avuto la sensazione proprio sotto le dita sulla tastiera di un sistema pulito, cioè iTunes per esempio mi ha dato occupato, perché io ho la libreria su un disco di rete, per cui dentro wifi, per cui sicuramente ha avuto un po' di casino, però l'altro giorno che avevo Sierra e basta, iTunes mi andava inoccupato ogni volta che muovevo le frecce. Adesso, tutto sommato, cioè, mi sembra proprio pulito, capito? Come veloce, fluido.
Ecco, poi intanto passiamo un attimo, vediamo da Cristina se c'è già qualche email oppure no. Cominciamo a vedere se i nostri amici iniziano a...
Sì, abbiamo già una mail di José, o José, non so come si pronunci. Ok, José, benissimo, che chiede se VMware 8 funziona con iSierra.
Dicono che dovrebbe uscire il 10, però
ma comunque anche l'8 va,
sì,
bene.
Esatto,
anche
la cosa bella è che anche l'8 non ha mai smesso di funzionare anche in beta, quindi José, sì. Si può continuare a giocare col doppio sistema operativo. Simone, dai social cosa ci dicono?
Per adesso, a parte i saluti di un po' di persone, certo, che ci dicono ci sono anch'io, sì, evviva, fiesta, bene, abbiamo un messaggio di Vincenzo, al quale ho già risposto in realtà, perché chiedeva se non era il caso, invece di star qui a scrivere tutto in chat, di fare un gruppo WhatsApp di NV Apple. E io mi sono sentito di rispondergli che, cioè, a parte anche che tocca no. Dare... Anche no. Primo perché cioè, non so come farei a controllarlo in questo caso, visto che il telefono è occupato. Secondo...
È una gestione di numeri, dai, di numeri di telefoni,
sì, di cellulari, poi dovrei metterli tutti in rubrica, cioè no, non esiste. Cioè,
no,
quindi...
ma poi anche, no, diciamo che per quel che riguarda poi eventi e situazioni pubbliche, innanzitutto comunque a tutti una buona serata e grazie per esserci numerosi anche stasera, insomma c'è anche una cosa chiamata privacy, comincia a essere un pochino complicata. In rete, Alessio, si leggeva anche che in molti aggiornamenti, adesso magari vedremo se i nostri amici all'ascolto ci daranno un feedback in questo senso, che arrivati a un certo punto l'installazione incocciava contro un collo di bottiglia e ci metteva,
sì,
molto tempo.
Confermo. Io sono stato a un certo punto qua sul PC grande, sul PC che al momento è qui davanti a me, che si è fermata tipo al 35% e con un bel interrogativo calcolo tempo rimanente. E qua non doveva fare la conversione, perché questo è un Fusion Drive e quindi non c'era neanche da fare la conversione. Immagino se ci fosse stato da fare la conversione. Per cui nel nuovo file system. Quindi sì, c'è stato un po' di... Comunque dopo un po' ho preso il galoppo, come dico io, ed è andato poi tranquillo, è andato alla fine. Quindi, in realtà potevo anche metterlo in aggiornamento, andarmene a mangiare una pizza, tornare e forse era tutto a posto. Però ho preferito, a me piace seguire, mi sono messo ad ascoltare un po' di musica nel frattempo che lui faceva. E...
Ecco, quel calcolo tempo rimanente però... Se può, giusto per dare un'idea, che magari questo aggiornamento potrebbe non essere per tutti così indolore, sul mio Mac invece è lì da 10 ore abbondanti.
Beh, se la piglia con calma.
Sì, ci mette un bel po' a calcolare. Non voglio eseguire, non voglio immaginare quanto ci metterà poi a farlo l'aggiornamento una volta fatti i suoi calcoli.
Secondo me è una questione di
proprio no, dopo come ho detto io, Vinx, dopo ti piglia il galoppo, tranquillo. Il problema è che se lo piglia stanotte non lo vedi, ecco. Tutto
ma io lo spero che lo prenda stanotte, perché
allora abbiamo fatto un po' di chiacchiere su quelle che sono le novità da un punto di vista, diciamo così, un pochino più sotto al cofano. Vediamo adesso allora di cominciare a fare due chiacchiere sul nostro mitico voiceover. Allora, dai commenti in rete, l'utenza mediamente, chi si è già avventurato in questo aggiornamento, nella maggior parte dei casi, computer di Vincenzo a parte, neanche troppo traumatico direi, come spesso accade poi per gli aggiornamenti di macOS, non sono particolarmente pesanti, insomma, nel senso che comunque tutto resta dove deve rimanere, però ci sono anche luci ombre su VoiceOver e vediamo un pochino adesso intanto di fare un po' di luce. Da dove vogliamo cominciare? Da oggi, diciamo così, stasera sugli scudi abbiamo Alessio e Vincenzo, quindi vediamo un pochino di far partire loro. Diritto d'anzianità, Alessio, cominciamo.
Allora, direi che io partirei subito con questa cosa. Una volta che voi avrete installato il vostro bel ICR, avrete una nuova già attivata, almeno io l'ho trovata già attivata, ma ho fatto anche la svelta a disattivarla, nuova funzionalità che è il cambio automatico di lingua. Quindi noi possiamo aggiungere varie lingue delle voci. L'inglese c'è già e l'italiano, non ne ho messe altre per il momento, ma c'è una nuova funzionalità dentro l'utility di VoiceOver che serve per, se andiamo nelle voci, che c'è la gestione voci per aggiungere le lingue, un po' come funziona dentro VoiceOver per iOS. macOS si sta iOSizzando, questo per inciso, ma a parte ciò c'è il cambio automatico di lingua. Ed è anche cambiato il modo in cui al volo si imposta il cambio delle sintesi vocali. Vi faccio sentire. Per cambiare sintesi vocale al volo e accedere comunque al menu delle sue impostazioni, si premeva VO Command più le frecce destra e sinistra e poi con frecce su e giù si aggiustavano i valori. Adesso quello fa un'altra cosa che poi vedremo. Per cambiare al volo le sintesi vocali e impostare anche la nuova modalità di voce automatica, si deve fare VO Command Shift. Mi sentite, ragazzi?
Sì.
Sì,
ok.
Sì.
Allora io faccio sentire VO Command Shift.
Voce Alice italiano.
Io posso cambiarla con tenendo sempre premuti VO Command Shift freccia in alto.
Alex Compact English.
Seleziona automaticamente in base alla lingua.
Abbiamo questa nuova voce che seleziona automaticamente in base alla lingua. Per farvi vedere il funzionamento, io posso aprire un sito internet. Ma funziona ovunque, ovunque si accorge di un cambio. Io vado per esempio qua sul nostro sito che ho provato di riferimento e funziona. Anzi, facciamo subito
https://www.aplevis.com/strumenti e poi vis linea verticale.
Allora, io scorro e vado con VoiceOver.
E poi vis linea, link.
Skip to main content.
Banner. Visitato. Link. Immagine.
AppleVis.
Link.
Login per register.
Vado per esempio a un titolo.
Link.
Main menu.
Livello intestazione 2.
E dice in inglese quel che dovrebbe leggere in inglese, che è proprio il sito di riferimento, quindi proprio i titoli. Mentre tutto quello che è, come dico io, le cose di complemento, quindi menu, tutto quello che è il livello di intestazione,
link
in italiano. Mi ricorda un altro screen reader, quello con la pinna, ma perché anche lì, anche quello lo fa e VoiceOver lo fa da adesso. Come vedete, anche il cambio di lingua è abbastanza rapido. Devo dire che il cambio è anche buono.
Link
submit content.
Link
apps.
E quindi funziona se uno ha esigenza magari di leggere al volo cose in altre lingue, lo può fare. si possono aggiungere anche tutte le altre lingue che ci sono, una sola voce per lingua però, per cui in questa cosa qua si imposta con una sola voce per lingua, e questa può essere una cosa molto interessante a chi serve. E io ho scoperto che per esempio funziona un po' come effettivamente JAWS, diciamolo. Io ho un disco di rete con l'interfaccia che è in italiano, ma lui la vede come fosse in inglese, e quindi prima mi leggeva user nome utente a lei zero, quindi era proprio
che carino,
anche molto carino. Quindi leggeva in inglese tutto quel che era scritto in italiano.
Però a mio avviso, non so, facciamo un giro di considerazioni tutti assieme, alla lunga può diventare pesantino però, cioè tutto questo cambio di voci all'inizio può risultare intrigante, accattivante, sicuramente bello, poi io la vedo come un qualcosa dove quando ci sono magari troppi colori, troppe luci, all'inizio è bello, poi dopo un po' può stancare, mi sembra, non so, cosa ne dici Vincenzo, un pochino pesante, ecco, alla lunga diventa come... Non lo so.
Sicuramente sì, e c'è tra l'altro da dire che il problema che segnalava prima Alessio, cioè di pagine che vengono riconosciute in inglese pur essendo in italiano, è molto più frequente di quanto non si possa pensare, perciò sicuramente può essere un problema. C'è però d'altro canto gente che non si avvicinava al Mac proprio per la mancanza, e ne conosco almeno un paio, proprio per la mancanza di questo tipo di supporto in VoiceOver per Mac, che quindi con questo aggiornamento questa mancanza viene colmata.
Che poi può
anche perché va detta una cosa, mentre con JAWS per esempio vai su, bisogna che vai sul centro impostazioni, poi di là, poi di qua, poi attivi la spuntina. Col Mac questo cambiamento della lingua al volo con Command Shift freccia su e giù. E quindi se io ho bisogno di leggermi una roba in inglese, io per default lo tengo in italiano il vocale, però se mi devo leggere una cosa che mi viene comodo leggere in inglese, prendo, vado su e dopo torno giù quando ho finito, torno sulla voce italiana quando ho finito.
Sicuramente.
Penso per esempio a una traduzione, per esempio, se uno deve fare una traduzione al volo, qualcosa, cioè proprio deve lavorare a una traduzione, no? Potrebbe essere interessante attivarla. Come diceva giustamente Weiner, è comodissima da attivare, quindi se piace, se è proprio la cosa che uno vuol fare, la fa.
Sì, è pesante nel momento in cui, per esempio, se bisogna, adesso parlo un po' in tecnico, navigare un sito AAA, cioè che abbia il livello di accessibilità A, in cui anche le singole parole hanno riconoscimento della lingua, non succede quasi mai. Io sono la prima contraria a sta cosa, perché può essere pesante al di là del livello di ascoltare che magari ti abitui, però a livello di memoria proprio, perché carica una voce e ne carica un'altra, carica una voce e ne carica un'altra, cioè calma, dopo prima o poi il computer se crea...
Anche se qui, e scusami Weiner, poi concludo, mi sembra che avendo già tutta la predisposizione delle lingue che tu puoi delle singole voci da attivare che tu puoi dare in VoiceOver, io credo che lui le carichi già all'avvio di VoiceOver tutti i moduli, perché il cambio, tra l'altro vedevo anche effettivamente le voci, adesso prima c'era molta latenza tra le varie voci nuance per quando le dovevi cambiare al volo,
adesso è molto più
adesso
fluida,
questa cosa è più fluida, quindi secondo me hanno ottimizzato molto questa cosa.
Sì. Quindi, anche qui lavoro sotto al cofono, poi finalmente era da non so, io ho perso il conto che si aspettava una lettura
dal 2009, sì, sì. Dal primo Snow Leopard,
esatto, che si aspettavano i PDF letti in maniera decente, Vincenzo, cominciamo, sì, a vedere qualcosa,
non subito, così
o facciamo prima una pausetta
o pausa musicale?
Pausiamo? E allora, sì. E pausa sia.
E quindi questi PDF si leggeranno o non si leggeranno?
Lo scopriremo fra pochi minuti.
Welcome Mac OS High Sierra.
Di nuovo una buona serata a tutti e ancora una volta, soprattutto grazie a tutti voi che continuate a seguirci, anche stasera superata la soglia dei 100, è un numero magico che a noi piace sempre sottolineare quando lo si supera, ma soprattutto vogliamo ringraziare voi che continuate a regalarci la vostra fedeltà, il vostro affetto, insomma il fatto che siate con noi per noi è sempre qualcosa di estremamente motivante e positivo, perché poi alla fine è questo che ci spinge sempre a cercare di coinvolgervi in maniera sempre maggiore. Detto questo, che mi sembrava il minimo e dovuto, ritorniamo ai PDF, a meno che non ci sia qualcosa di particolare dai nostri amici mail o social, ovviamente Simone e Cristina potete interromperci in qualsiasi momento. Allora, questi fantomatici PDF, Vincenzo, arrivano, non arrivano, sono arrivati, Kufu?
Allora, abbiamo per la prima volta dopo tanti anni, come dicevamo dai tempi di Snow Leopard, i più vetusti ricorderanno che è proprio uno dei primi documenti con le richieste che si mandarono ad Apple includeva proprio questo, il supporto per l'accessibilità dei PDF, ecco, abbiamo avuto un grosso miglioramento in tal senso. Siamo alla perfezione? Beh, questo lo lascerò giudicare a voi dopo che vi avrò fatto vedere insomma un po' di cose, però sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti molto molto importanti. Per esempio, se io prendo questo PDF, perdonate l'inglese,
This is Leandub book, Leandub and book.
Come avete sentito, ve lo faccio risentire.
Tony Miller, This is Leandub book, Leandub.
Ad un certo punto in questo testo si è rumore tipico delle pagine web e dei testi quando ci sono dei link. Questo vuol dire che adesso finalmente VoiceOver all'interno dei documenti PDF è in grado di rilevare la presenza dei link. Non solo, ma badate bene come mi sto spostando dentro questo PDF.
Segno copyright 2014-2015 Tony Miller. Pagina 3, contents. 1.0 intro. O 1. Willy Quinsoat 1. Wattly Quinsoat 2 exit. O 1. Resurge.
Ecco, ci possiamo muovere all'interno del PDF per blocchi. Quindi abbiamo finalmente una navigazione per paragrafi di testo e abbiamo ovviamente la possibilità di vedere i link. Quelli, gli ultimi che stavate sentendo, erano proprio l'indice, il famosissimo indice del nostro documento. Proviamo per esempio ad attivare una di queste voci.
2.0 Quick Start T3.
Ecco, vogliamo andare al Quick Start, questa voce che si chiama Quick Start.
2.0 Quick Start T3.
Io ci faccio di nuovo vo spazio.
2.0 Quick Start T3.
Apparentemente non è successo niente.
4. 2.0.
Ma se io
il testo,
interagisco col testo, dopodiché faccio di nuovo vo spazio.
Premio. Oscurato. 2.0 Quick Start 3, oscurato. 2.0 Quick Start.
Poi tolgo l'interazione.
2.0 Quick Start T3.
E mi ritrovo di nuovo dove ero prima.
4. 3.0 di Gingin Tote Basic Sample. 10. 3 sul cesto graduali. 3.0 di Gingin Premi. Punto.
Perché il problema qual è nella navigazione di questi link? Che una volta su due non funziona. In teoria dovrebbe andare, ma una volta su due non era un effetto della diretta, era proprio farvi vedere questo, che una volta su due questa cosa purtroppo non funziona. Altri miglioramenti ce ne sono, per esempio in alcuni PDF, per esempio VoiceOver è in grado di rilevare le intestazioni e quindi ci consente di spostarci tra le intestazioni. Abbiamo una gestione decente delle tabelle, però purtroppo l'attivazione dei link ancora è una cosa su cui Apple deve lavorare.
Ma secondo te è un problema anche di come è fatto il PDF o è il rendering di anteprima che dà dei problemi?
Sicuramente come è fatto il PDF influisce molto, perché purtroppo il formato PDF è un formato originariamente non pensato per l'accessibilità. Cioè, se noi ci rifacciamo alle specifiche, per darvi un'idea, del formato PDF, quello vero, quello il core del formato PDF, il nucleo principale, fondamentalmente sono direttive del tipo disegna un punto con questo colore in questa posizione, traccia una riga che unisce questi punti. Sono istruzioni di questo tipo, quindi immaginate cosa ci si possa fare uno screen reader con questa roba qui. Tutta l'infrastruttura legata all'accessibilità è stata poi aggiunta in un secondo momento, ampliando quello standard, ma come dire, sempre su fondamenta, non pensate per l'accessibilità. Ciò detto, sicuramente è un problema dei documenti, ma anche anteprima ancora ci mette del suo. C'è però, permettetemi di dirlo, un aspetto dove anteprima si distingue per efficacia ed efficienza nella gestione dei PDF, e sinceramente mi fa anche un po' strano dirlo, ma da quel punto di vista lì supera di gran lunga l'efficacia e l'efficienza della gestione dei PDF che si ha in Windows, ed è la compilazione dei form inclusi dentro i documenti PDF, perché questi vengono esattamente visti come un form web, si inseriscono, si compilano con grande naturalezza, esattamente come se ci si trovasse in una pagina web, e dopodiché si può tranquillamente salvare il documento con i campi compilati, magari da spedire in giro. Ovviamente questo va detto purché il documento con il form sia stato creato a regola d'arte dal punto di vista dell'accessibilità.
Cosa non proprio banale,
non è sempre garantita.
No, assolutamente.
Ecco, una cosa, domanda che ti faccio, tu personalmente, sempre in ambito macOS, perché comunque va detto come la lettura del PDF ad oggi sia superiore con Windows e Adobe Reader.
Assolutamente.
Ma in ambito macOS, visto che c'è anche quell'altro titano di Adobe Reader che viene spacciato come reso compatibile con l'accessibilità e con VoiceOver, tu cosa preferisci? Anteprima o Adobe Reader per Mac?
Anteprima.
Più leggero, più agile, più tutto.
Più maneggevole, per assurdo è più affidabile.
Quindi,
nel senso che con Adobe Reader c'è sicuramente un numero maggiore di interazioni da portare a termine prima di riuscire a leggere qualcosa. Non so, ma da quelle parti devono essere fissati con le interazioni. Ci sono dei problemi con lo scrolling del documento, cioè a volte non si riesce effettivamente ad andare avanti di pagina, mentre invece qui, per quanto riguarda la struttura di base del documento, è vero, c'è ancora il problema dei link, ma per esempio abbiamo una gestione delle tabelle di tutto rispetto, abbiamo una gestione della struttura generale del documento che fa quello che deve fare, perciò sì, decisamente meglio anteprima rispetto ad Acrobat Reader, tant'è che l'ho disinstallato.
Quindi, lasciami dire, Vinx, che, scusami Weiner, c'è anche per esempio una cosa molto interessante, la suddivisione in pagine,
esatto,
del documento le ha, che si vedono, tu durante la prima interazione vai avanti di pagina in pagina, se vuoi ci interagisci, e comunque anche non interagendo con le successive tu la pagina le leggi in sequenza,
esatto.
Quindi se ti devi leggere un manuale, se devi leggere un manuale te lo leggi abbastanza tranquillamente, se non è complicato.
Sì.
Quindi rispetto a prima, cioè, è tutta un'altra musica, con i difetti del caso.
Il fantomatico VF adesso funziona decentemente? Perché la ricerca del testo era un altro problema nelle versioni precedenti di anteprima.
Allora, il fantomatico VF abbiamo opinioni contrastanti, perché a volte funziona e a volte no.
Anche credo sia sempre un discorso documenti.
Quello dipende molto dal documento PDF.
Beh, ma posso dire, anche io purtroppo adesso per lavoro ho in mano un sacco di PDF, di pubblicazioni, eccetera, e sto usando Windows. Ci sono certi PDF che sono accessibili, che leggi i testi, che sono regolari, sempre li leggi con le frecce come fosse un documento Word, ma se l'accessibilità a livello teorico riesci a leggerti il documento, eccetera, a livello pratico spesso e volentieri ti trovi parole tutte attaccate, testi sparsi, pezzi di testi che devono stare dove non devono. Quindi il PDF fa sempre imprecare qualsiasi...
Beh, Elena, io oramai, scusate la digressione, ma vivendo in ambiente accademico ho imparato vedendo i problemi di accessibilità che mi dà un PDF, a capire quale strumento li ha creati. E per esempio LaTeX, che è un linguaggio di scrittura testi usato negli ambienti scientifici, è notoriamente problematico da questo punto di vista, proprio per generare dei documenti ostici per tutti gli screenreader.
Benissimo, allora questa è stata sicuramente la prima novità. Abbiamo visto luci e ombre, quindi diciamo che sicuramente rispetto a prima abbiamo una gestione molto più simpatica, diciamo così, dei PDF, e quindi riusciamo anche ad avere qualche soddisfazione in più e forse qualche uso di macchina virtuale in meno, però c'è ancora qualcosina, speriamo che venga magari sistemato in itinere. Altre novità, Alessio, che ci possono essere sottoposte con il nuovo... Prego, dottore.
C'è una domanda, scusi. Sì. C'è una domanda, la mettiamo in mezzo, giusto due secondi. Facciamo presto. Alessia chiede se possiamo ripetere proprio al volo, due secondi, come si fa a fare in modo di abilitare il cambio lingua che avete detto prima. E quindi poi a selezionare le varie voci.
Alessio.
Allora, il cambio lingua si fa così, Alessia, omonima femminile.
Esatto.
Allora, con VO, Command più Shift, tu vai destra-sinistra finché non ti dice voce.
Voce seleziona automaticamente in base alla lingua.
E devi scegliere questa cosa qui che seleziona automaticamente in base alla lingua. Altrimenti, se vuoi le classiche voci uniche, tu ti sposti freccia giù.
Alex, compact, English.
Alice, italiano.
Metto Alice e adesso link. È in italiano, infatti il sito...
Link, blog.
Mi viene letto tutto con Alice. Se invece la rimetto...
Voce, Alice.
Alex.
Seleziona automaticamente, chiudo, voce menu.
E link, mi sposto blog. E infatti fa così. Per decidere quale voce... usare singolarmente per ogni lingua nella situazione di cambio lingua, occorre muoversi nell'utility VoiceOver e da lì definisci quante lingue mettere nella selezione automatica e che per ogni lingua quale voce utilizzare.
Perfetto, io ritorno in modalità ascolto e ciao a tutti.
Ok.
Allora, rimetto la voce in italiano.
Voce, seleziona Alice.
Ok, perché vi volevo far vedere un'altra cosina abbastanza simpatica di VoiceOver che c'è sempre stata, ma che per attivarla in precedenza dovevamo utilizzare necessariamente la cosiddetta Quick Nav, quindi la navigazione veloce, quella che per chi non dovesse saperlo si attiva tenendo premuti le frecce sinistra e destra contemporaneamente, poi spostandosi con le frecce sinistra e destra si va di elemento in elemento senza dover tenere necessariamente premuti i tasti VO. Ed è l'attivazione a mano del rotore. Cosa vuol dire? Che io premo VO Command più le frecce sinistra e destra, non so se vi ricorda qualcosa sto VO Command, a me sì, e praticamente io posso decidere al volo di fare questo, di spostare gli elementi del rotore, quindi sinistra e destra.
Le parole. Spot finestre, parole, caratteri, navigazione, linee, punti di riferimento, punti web, controlli modulo, intestazioni.
Per esempio, io sto tenendo premuti VO Command, freccia sinistra e destra, mi sono portato su intestazioni. Non ho messo la Quick Nav. Adesso se io tengo sempre premuti VO Command e faccio freccia giù.
Welcome to Epovis. Livello intestazione 1. Getting started with your first Mac, use device or Apple Watch, livello intestazione 2.
Vado di intestazione in intestazione, mi interessa qua, tolgo il command, lascio VO e mi sposto.
If you just go to your...
E navigo. Quindi questa mi sembra una cosa molto rapida, prima invece dovevi...
Navigazione veloce attivata.
Navigazione veloce attivata.
Controlli modulo, intestazione.
Rotore. Uso le intestazioni, le cose con il rotore, tolgo la navigazione veloce, perché per esempio a me, io in Mac la navigazione veloce non la uso praticamente quasi mai, ma perché io ho il tastierino. E detto ciò, è comunque un bellissimo aiuto, secondo me, una buona situazione di navigazione che può facilitare molto, specialmente per esempio se io non capisco una parola, io VO command, frecce, sinistra, destra.
Control, punti web, punti link, navi caratteri.
Caratteri, poi tengo premuto su e giù e mi navigo.
G, E, T, T, I, N, G, spazio, S, T, A, R, T, E, D.
Quindi mi sembra un'innovazione, non è che cambia il mondo ragazzi, però a me piace, anzi per come si direbbe dalle mie parti, a me mi garba parecchio.
Eccola là, quindi
vai. È proprio perché il mondo è bello, proprio perché è vario. Per esempio, Alessio non usa la navigazione veloce, io invece la uso in modo massiccio. E una novità molto interessante che è stata introdotta in macOS High Sierra riguarda la cosiddetta navigazione ai tasti singoli. Questa modalità, va detto, non è stata introdotta in questo sistema operativo, ma in una versione precedente, e in pratica ci consente, come da tempo immemore ci consentono altri screen reader, per esempio, di saltare tra le intestazioni di una pagina web premendo la lettera H, di saltare tra i vari link con la lettera K, tra i campi di testo, tra i campi dei form con la F e così via. Questa navigazione per ora era disponibile solo ed esclusivamente attivando la navigazione veloce. In macOS High Sierra la navigazione veloce e la navigazione a tasto singolo, in teoria, sono ora separate. Tant'è che noi abbiamo un comando che è VOQ, che se io lo premo...
Navigazione veloce a tasto singolo disattivata. Navigazione veloce a tasto singolo attivata.
Mi permette di attivare e disattivare al volo questa navigazione a tasti singoli. Però vediamo cosa succede.
Navigazione veloce attivata.
Adesso la navigazione veloce è attivata. La navigazione a tasto singolo è attivata. Quindi io adesso premo la lettera H.
Livello intestazione 1. Visitato. N2 Apple, iPhone e Mac per non vedenti. Livello intestazione 1. Diretta su NV Radio alla scoperta di ICR.
Mi sto spostando sul nostro sito di NV Apple per intestazione. Ma se io adesso disattivo la navigazione veloce, attenzione, solo la navigazione veloce, quindi senza andare ad impattare la navigazione a tasto singolo,
navigazione veloce disattivata,
io mi aspetto che, giustamente, continuando a premere la lettera H, io continui a spostarmi per intestazioni sul sito di NV Apple. Ma guardate cosa succede quando io premo la lettera H.
Niente.
Il nulla.
Niente.
Quindi in teoria ci dovrebbe essere questa separazione, ma di fatto ancora non funziona.
Debbo intervenire.
Se prego, posso. Prego.
Prego.
Perché, allora ti spiego, questa cosa devo rettificarti in parte. Mi spiace farlo in diretta, ma ti devo rettificare in parte. Allora, questo comportamento, questa combinazione di tasti, è già disponibile da un po' in iOS, perché in iOS giustamente serve di poter attivare e disattivare al volo questa cosa, perché alle volte ci sono dei momenti in cui devi comunque usare le lettere e dei momenti in cui farebbe molto comodo usare la navigazione veloce. Questo comando, questo VOQ, ha effetto, ma ha effetto comunque come prima solo sul discorso di quando si attiva o disattiva la navigazione veloce. Quindi, ricapitolando, se tu attivi la navigazione veloce, con un VOQ al volo attivi o disattivi subito
le lettere,
la navigazione a lettere singole. Mentre per molti potrebbe non significare nulla, per altri può avere un senso a seconda di quello che tu devi comunque fare.
Allora, su questo ho avuto una discussione con Apple. Perché...
E vi siete picchiati.
A posto.
Sì, a sangue. Botte da orbi, è il caso di dire. No, a parte gli scherzi, perché il punto qual è? Allora, io non so su iOS, perché ovviamente iOS per me non lo uso con tastiera, perciò non posso commentare. Ma su macOS, fondamentalmente, quando io devo disattivare i tasti singoli è perché devo scrivere del testo. E ovviamente se io devo scrivere del testo, nel 99,9% dei casi a me non serve solo scrivere il testo, ma anche muovermici all'interno del testo che ho scritto con le frecce. Perciò per me è la cosa più normale del mondo doverle disattivare, cioè avere una gestione separata di fatto non cambierebbe nulla, cioè sarebbe una cosa in più.
Ti faccio una domanda, faccio l'utonto, ok? Vincenzo, però tu adesso hai disattivato la Quick Nav e la navigazione a tasto singolo è ancora attivata. Se riattivi la Quick Nav, resta settata sul livello intestazione?
La navigazione... proviamo. Cioè,
navigazione veloce attivata. Livello intestazione 2.
Sì.
Tags.
Sì, resta.
Sì.
Sì, resta, perché anche questa cosa funziona. Era importante, perché mi ricordo nelle versioni passate, quando avevano abbozzato un po' questa cosa, quando tu disattivavi o cambiavi qualcosa, mi ricordo che veniva praticamente resettato il parametro impostato,
sì.
Giusto?
Sì, ricordo, sì.
Ricordo bene. Quindi già questo
sì, ricordi benissimo.
È un ulteriore.
Però il problema è che quando io, per esempio, la Quick Nav la uso quando devo usare una mano sola, tipo, o quando non ho il trackpad a portata di mano. Però i tasti singoli, le lettere singole, cioè, perché i tasti singoli è un'altra cosa, le lettere singole sulla navigazione non le uso mai, proprio per il discorso della scrittura. Per esempio Jaws è più di 10 anni, forse anche 14, che ha la modalità maschere, che tu quando hai una form, un campo, automaticamente o meno, a seconda di come lo imposti, lui interagisce, ma anche NVDA ce l'ha, e scrivi. Dopo, quando lo togli, cioè, non capisco,
allora,
perché VoiceOver sta roba non la fa.
Allora, insomma. Elena, il punto è questo: in teoria ce l'avrebbe anche VoiceOver, perché in teoria, interagendo col campo di testo della pagina web, lui dovrebbe entrare in una specie di modalità maschere, chiamiamola così, e quindi inibire la funzione dei tasti singoli, ma piuttosto fargli scrivere. In teoria, perché purtroppo questa è una cosa buggata, ma non da adesso. È un bug, direi, da quando è stata introdotta la navigazione a tasti singoli, quindi fin dal principio, che ovviamente è stato segnalato e che ovviamente è ancora
e che ancora in archivio
guardato.
Ok, allora, se non ci sono, allora vediamo prima lato mail, se Cristina ha qualcosa per noi.
Sì, pronte? Ci sono due mail.
E allora a te.
Allora, la prima è sempre di José, che chiede se ci sono stati miglioramenti in ambito Braille con i vari display.
No,
Glom.
Ne parliamo dopo.
Parliamo dopo.
Dopo la pausa, perché la questione.
Dopo la pausa, capitolo Braille.
Esatto, perché caro José, vabbè, dopo.
C'è da parlarne.
Esatto.
C'è da discutere.
Mentre invece Pietro ci chiede se il rotore si attiva ancora con il comando VO più U.
VO U, sì, mi sa.
Sì.
Il rotore, sì. VO U resta esattamente com'era.
Ecco, una caratteristica dei sistemi macOS è comunque una fortissima compatibilità verso il basso, quindi difficilmente vedremo rimosse combinazioni di tasti di quelle proprio storiche, insomma, di quelle più classiche.
Qui però è successo Weiner
con
VO Command lì era io dal 2009 che quella combinazione la conoscevo, infatti dopo la prima beta ci sono rimasto male.
Sì,
ma è stata un'integrazione, cioè è stata una più che una rimozione, è stata una modifica della funzione.
Sì, una modifica strutturale, sì. Però bene o male la cosa è quella, l'area è quella. Si aggiunge lo shift, ma i tasti sono più o meno sempre quelli.
Sì.
Allora,
ci sono altri screen reader, vedi Narrator, che in un aggiornamento hanno completamente reinventato tutto lo schema dei comandi, così, tanto per.
Vabbè.
Ah, vabbè, certo. Non lasciamo per. Concordo, cioè.
Nonostante
io stia usando adesso Windows 10, ma
Ya puoi fare.
No, vabbè. si prova.
Una retor proprio.
Mi cambiano, no, mi cambiano il set di comandi e diventa tutto quello che hai studiato prima.
Sì, dici,
è più difficile da mettersi
allora,
di nuovo
in. Dopo la pausa musicale chiacchieremo un po' di Braille, vedremo come approcciare anche il discorso delle foto. Per adesso un attimo di pausa, un po' di sano rock and roll con Bon Jovi, voi rimanete con noi.
Welcome macOS High Sierra.
Bentornati, ben ritrovati sulla diretta di NV Radio. Questa sera si parla di High Sierra, ovviamente sempre con il sorriso, sempre in vostra compagnia, che siete sempre tanti e questo è sempre la nostra maggiore soddisfazione. Detto questo, avevamo promesso, avevamo in ballo un discorso per Cose Tralli riguardo VoiceOver e il Braille. Altro annoso discorso. Perché? Perché da sempre si cerca di ottenere, soprattutto per chi fa uso massiccio di display braille, per i braillisti in generale, insomma, che insomma, c'è la necessità del cosiddetto cursore braille o comunque di un braille quantomeno più evoluto della situazione attuale, che oggettivamente si rivela ancora una volta abbastanza sul grezzo andante mosso. Benissimo, José ci ha chiesto com'è la situazione del Braille. Io do la palla a Vincenzo, che ne fa uso massiccio per motivi anche di studio, e la risposta è?
La risposta è no.
Nessuna novità.
Nessuna novità di rilievo, anzi, e qui entriamo veramente nell'ambito del comportamento diverso da macchina a macchina, perché ci sono delle macchine dove addirittura i display Braille paiono avere comportamenti peggiori rispetto a quelli che avevano con le precedenti versioni del sistema operativo. Tant'è che, per esempio, mentre ad Alessio, come poi vi testimonierà lui, vi porterà un'esperienza completamente diversa, sulla mia macchina succede che, per esempio, la gestione della riga delle celle del display Braille, quindi decidere quanto testo mostrare di volta in volta, è peggiorata di molto, tant'è che spesso mi ritrovo con poche parole mostrate fisicamente sul display e tanto 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 spazio bianco che ovviamente non viene utilizzato in modo adatto. Anche per quanto riguarda tutti i problemi cronici VoiceOver, quindi abbreviazioni che a volte ci sono, a volte no, per esempio per chi non fosse particolarmente spesso, ricordiamo che per abbreviazioni intendiamo, per esempio, anziché mostrare la scritta pulsante, magari mostrare un'abbreviazione che sia PLS, che sia BTN, che sia qualcosa, perché ogni cella sul display Braille è preziosa, quindi abbreviare è importante. Ecco, questo, i bug che c'erano prima legati a questo aspetto ci sono ancora oggi, tutti i bug legati alla navigazione ci sono ancora oggi, quindi grossi miglioramenti, ahimè, non ce ne sono.
Gli americani dicono che è migliorato, eccetera, ma probabilmente il loro miglioramento che loro notano riguarda principalmente il Braille contratto,
sì,
che noi
però
non
sappiamo. Però Elena, se mi dice il Braille è migliorato, uno che poi sotto mi scrive ma io non sono un utente abituale del Braille.
Trova il tempo che trova, cioè, sicuro.
Quindi sì, è come se uno mi dice la marmellata è buona, ma io non mangio marmellate.
Non l'ho neanche mai provato, cioè a posto. Non va, allora, trova il tempo che trova.
Io invece devo.
Sì, questo è curioso, però. Eh?
Io invece devo dire che ho un'esperienza totalmente diversa. Ma aspettate, io ho un'esperienza totalmente diversa e in due situazioni diverse o situazioni diverse sulla stessa macchina.
Aspetta, soffro di mal di mare. Aspetta.
Allora, aiuto.
Partiamo dalle origini. Nel di lontano, vabbè, no. Allora, io sulla mia macchina ho due utenti. Ho un utente che uso abitualmente e un utente che uso più sporadicamente perché fatti miei. E sull'utente che uso più abitualmente, il problema è grossissimo, perché per fargli
autenticazione,
per fare vedere correttamente il display Braille a VoiceOver, quando di solito è il pregio del Mac che tu l'attacchi e va, che qui non è propriamente così. A volte devo chiudere e riaprire VoiceOver anche 3-4 volte, staccare e attaccare l'USB, altrimenti il display non me lo vede. Una volta che l'aggancia, finché ha voglia lo fa usare, e io non ho per esempio problemi di spazi bianchi che ha Vinks, io invece lo vedo bene, non ti dico che è migliorato, ma va come più o meno sempre è andato, però quando poi gli prende il momento brutto sta fermo, non, voice over va e il Braille sta lì come un pesce lesso. Ora non vorrei che dipendesse dalla mia macchina, il mio display Braille, che non mi piace. Dice: perché l'hai comprato? Perché credevo fosse in un modo, poi mi si è rivelato in un altro, e quindi magari dipende da quello. Sull'altro utente che utilizzo meno va che una scheggia, cioè va benissimo, sempre con i difetti che ci possono essere, ma va benissimo, lo becca alla prima, non perde mai un colpo, è perfetto, quindi perfetto nella sua imperfezione. Quindi ci lì, sono questi due comportamenti diversi.
Ecco, per esempio, idea.
Vai Vincenzo.
Intervengo per dire questo. Allora Alessio, io non credo sia un problema del tuo display, perché io quel problema ce l'ho e non abbiamo assolutamente lo stesso display.
No.
Quindi non credo sia un problema legato al display. Aggiungo un altro bug che io ho col Braille e che per esempio Alessio non
rileva.
Ci dirà se sperimenta o meno, ed è questo. Specialmente in lunghe sessioni, perché io il Braille, la barra Braille è perennemente attaccata al mio PC, ad un certo punto il Braille inizia a rallentare la navigazione in Safari. Quindi, per esempio, il tempo che VoiceOver impiega per passare da un elemento all'altro, che dovrebbe essere nell'ordine di qualche millisecondo, può arrivare tranquillamente all'ordine di qualche secondo. No. E quindi l'unico modo poi è scaricare VoiceOver e ricaricarlo in attesa che il problema si ripresenti.
No, io direi di io non ce l'ho questo
ma
problema.
Secondo me può essere, anche considerando anche il sistema di Vincenzo, un po' di cottura proprio del sistema, molto usato forse.
No. No. Io invece secondo me è proprio un fatto di comunicazione fra VO, fra Core Braille di VO e il display. Quindi poi ho qua un altro display.
Vi faccio una domanda. Io non ho avuto tempo e modo di provare. Le attività le avete provate?
Io non le uso.
Nemmeno io.
Il problema.
Cosa, Weiner?
L'attività, cioè il cambio di impostazione allora, secondo del contesto. Perché fino a Sierra erano inusabili perché c'erano dei tempi di latenza di caricamento delle impostazioni.
Ci sono ancora,
con le voci nuance.
Esatto.
Che sarebbe una funzione.
È un po' migliorata la situazione, ma ancora migliorata. Non ci siamo.
Perché
abbiamo un'altra domanda sul Braille, quando volete.
When you want, via, vai.
Ci chiedono se ci sono miglioramenti riguardo il cursore routing.
No.
I tastini cursore routing.
No.
Che è sto
figlio? Anche lui ha detto che no.
Esatto.
Confermo.
Sì, diciamo che la situazione del Braille oggettivamente è rimasta abbastanza statica e ingessata.
Cioè si vede che vorrebbero migliorare. Cioè si vede che l'intenzione buona c'è, però... sono anni però... di intenzione buona c'è, ma al momento ancora
insomma
no.
Cari ingegneri di Apple, se ci state sentendo, ecco, e volete dei suggerimenti, noi siamo qui.
Esatto. Dopo questa digressione, prima vediamo se sull'argomento ci sono anche domande che arrivano dai social. Simone?
No, nei social direi di no, a parte solo Vincenzo che ci dice che anche a lui la barra Braille si disconnette spesso.
Ecco, questo vedi è un altro feedback abbastanza interessante, che dimostra che i nostri Alessio e Vincenzo non sono dei visionari. Ma a proposito di visioni, caro Alessio, ma queste foto le riusciamo a vedere?
Allora, sì, in certe condizioni sì. Allora, è stato introdotto in iOS, no, in iOS, ormai ce l'ho con iOS, ormai ragazzi...
Anche su iOS, ma adesso stiamo parlando di...
È la mia condanna, ma parliamo di Mac OS, giustamente. Okay. Allora, siamo seri. Allora, in Mac OS 10.13 è stata introdotta appunto anche qui la cosiddetta intelligenza artificiale, diciamo, il modo di interpretare le cose, che in teoria dovrebbe a noi poveri orbetti farci vedere anche laddove è possibile avere una descrizione in audio delle foto. Con una combinazione di tasti che VO Shift più L, credo stia per label, ma lo credo io, non è detto che...
No, la L sta per descrizione.
La descrizione delle foto, sì. Ok. E quindi, aiuto. Se le foto... Allora, intanto le condizioni sono avere una buona luminosità dello schermo e non avere la tenda schermo attiva, quindi non avere lo schermo oscurato, ci vuole che si veda tutto. E poi occorre che la foto abbia degli elementi per cui questa intelligenza artificiale, se io la chiamo così anche se avrebbe tutto un altro, può riuscire a mostrarle. Allora, io addirittura in certi PDF qualcosina mi ha capito, però io vi farò vedere un esempio molto lampante.
Connetti all'indirizzo.
Io vado su Google e provo a cercare questa cosa che si chiama
idmsapple.com immagini di cani.
Immagini di cani, io vado qua.
Immagini di cani.
Wow. Qualcuno è caduto. Adesso?
No, no, ci sono. Okay. Ci sono.
Pronti?
Immagini di cani. Allora, io adesso vado qua su Google.
Link, immagine, risultati di ricerca. Link, immagini relative a cani. Livello intestazione 3.
Si attiva questo link.
Immagini di cani 88% caricato.
E andiamo a vedere un po' quel che abbiamo.
Link, immagine, risultati di ricerca. Ultima intestazione. Link, immagine, risultati immagini per immagini di cani.
Io sono su un'immagine, faccio VO Shift L.
Cane da riporto, sharp.
Cane da riporo, sharp, direi che non ha
è luminosa, nitida. Luminosa.
Andiamo avanti, va un po' così, per sbaglio.
Immagine.
Facciamo qui VO Shift L.
Carlino, sharp.
Non ci credo.
Questo è un carlino.
Ma io speravo che sbagliasse, a un certo punto ti dicesse immagine di un panda. Allora dico, va vedi. Invece no. Cioè proprio
immagine del gambero.
Più indietro.
Link, immagine, risultati immagini per immagini di cani. Sharp, bright.
Questa non mi dice che tipo di cosa è, ma non lo fa con tutte, come dicevo. Le intenzioni sarebbero buone, ma questa.
Sharp, bright.
No, anche questa.
Sharp, bright, cioè luminosa
e nitida.
Link, è bella, sì.
Carlino, sharp.
Un altro Carlino, ce n'è tante qua,
Bulldog, sharp, bright.
Questo è un bulldog. Vabbè, comunque avete più o meno capito come... In teoria, ogni volta che trovate un'immagine, se volete cercare di capire cos'è, VO Shift L e lui ve la legge, se l'immagine è fatta per essere letta, insomma. Potete provare, siamo agli inizi, però...
È un sistema comunque in evoluzione, sto qui.
Sistema in evoluzione, quando funziona, avete potuto ascoltare, funziona anche bene, devo dire.
Io ti faccio una domanda a questo punto, perché questa cosa mi è piaciuta molto. Ma teoricamente avrebbe anche l'OCR?
Ah, da provare. Ci vorrebbe un'immagine con del testo che io
non ho. Screenshot.
Uno screenshot che io non ho. Che però potremmo provare a
se potrebbe vuoi, essere organi- perché no perché ti
se vuoi mi organizzo un attimo
no lo domanda. Cerco io lo cerco io ragazzi
ecco cercalo tu perché no adesso finché lo cercate volevo spiegare il motivo della mia domanda perché io la settimana scorsa quando ho fatto l'articolo sulla descrizione delle immagini per iOS mi aveva fatto in automatico l'OCR sull'immagine dell'App Store di Supermercato 24. Per cui presumo, ma dico presumo, che se la tecnologia è la stessa, in teoria dovrebbero aver messo l'OCR anche nel Mac. Ma questo comunque forse per la fine della trasmissione ve lo facciamo sapere così Sì, lo scopriremo, insomma, con calma, tanto di argomenti ce ne sono ancora.
Sì, però... anche perché sinceramente non è che mi ci sia mai messo più di tanto.
Vabbè, certo.
Anche perché poi quando uno ha delle cose nuove, anche abbastanza grosse, almeno io sono un po' così, tra volte pigro e a volte faccio fatica ad abituarmi, però quando poi i cambiamenti sono buoni, dopo li uso, mi ci abituo e magari poi trovo giovamento, insomma. E questo è uno di quelli.
Oh, abbiamo visto, no, che innanzitutto che Alessio è un esperto di cani, perché insomma
se ne ha fatto di Carlini.
Esatto, di Carlini. No, ma battute a parte. Tornando anche sul discorso delle novità, è una cosa che io ho trovato, a mio avviso, molto interessante. Poi sono stato smorzato dicendo, ma secondo me, vabbè. Però anche qua, finalmente, possiamo gestire le tabelle in text edit. Anche questa è una cosa che mancava parecchio e secondo me rende il word processor di base del macOS a questo punto già veramente di buon livello. Questo mi sembra un passo avanti che a me mancava, sinceramente. Però allo stesso tempo ho notato un peggioramento nella gestione del testo, cioè se usiamo il cursore a destra del carattere, e no, Alessio, non è che sia proprio brillantissimo.
No, non è brillantissimo, specialmente io ho trovato per esempio dei problemi a volte nella composizione delle mail, perché ricordiamolo per i nostri amici, magari anche per i più quelli che magari si avvicinano un po' al Mac, si può utilizzare il cursore in due modi: o il cursore alla destra del testo, cioè che tu quando lo sposti ti trovi sempre a destra di una o sopra una lettera, come succede in Windows del resto, oppure c'è il cursore a scavalco, come è dentro iOS, che quindi con freccia sinistra e destra, per esempio se siete su una A, sia con sinistra che con destra vi dirà sempre A oppure A, solo che a destra vuol dire che siete dopo la A, a sinistra siete prima della A.
Come è sull'iPhone.
Come sull'iPhone, come quando col rotore si scorre di carattere in carattere. E infatti in questo modo un po' meglio va. Ma io purtroppo, a me destabilizza il cursore a scavalco sul PC e io lo metto a destra. E quindi mi becco le problematiche che un po' ci sono per il momento.
E bisogna anche dire che può creare, bisogna stare molto attenti, soprattutto se andiamo a redare dei testi importanti, insomma.
Oh, poi magari veniamo smentiti qualcuno, perché abbiamo visto che purtroppo i Mac, a seconda del tipo di macchina, del tipo di situazione, si comportano spesso in modi leggerissimamente diversi.
Quello ma questo io ce l'ho anche da Sierra, questo ce l'ho anche da Sierra, sto guaio qua, adesso...
Io con Sierra, per esempio, solo nelle pagine web. E a proposito di web, vediamo se... Vincenzo? Mi sa che gli è caduto. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Vincenzo è caduto. Anche nelle pagine web, nei form da compilare, soprattutto le Y-area, mi sembra, Alessio, e i problemini anche lì nella compilazione, se dobbiamo scrivere un testo un po' multiriga e non solo, il problemino c'è.
Sì, è allora qualcosina, almeno da me, io parlo dico da me, qualcosina è migliorata, qualcosina, però ancora siamo lì che dobbiamo migliorare un po', specialmente se dobbiamo, per esempio abbiamo una pagina dove dobbiamo un form, per esempio di mail, no, quelli dove dobbiamo scrivere per esempio un problema, che abbiamo una porzione di testo grande sulla quale potete scrivere, alle volte non ti segue bene il cursore, è un po' come nei testi normali. L'ho riscontrato io un po' di più in Sierra, qua in iSierra almeno da me un pochino meglio funziona. Tenete conto che io non ho un portatile, per cui io ho un fisso, e sugli iMac ho visto che la situazione è sempre un po' diversa dai portatili. Non mi chiedete il perché, ma io ho riscontrato questo.
Molto bene, allora abbiamo fatto un'altra tranche di un excursus, no? Attorno al nostro ICR, direi che possiamo prenderci un altro break, dopodiché andremo a, magari nell'ultima parte, andremo a parlare un pochino delle macchine compatibili, non compatibili, come e dove gira ICR magari andandoci a concentrare su quelle che sono le caratteristiche più generali e un po' meno legate all'accessibilità. Torniamo subito.
Welcome macOS High Sierra.
Di nuovo una buona serata, di nuovo a tutti voi amici che state continuando ad ascoltarci numerosissimi. Questo è lo streaming di NV Radio, questo è il Welcome Back da High Sierra, quindi abbiamo dato ufficialmente il benvenuto al nuovo nato per il, come sistema operativo per computer Macintosh. Vi avevamo promesso di parlare di compatibilità delle macchine, virgola, ma Alessio?
Torniamo a un argomento che prima avevamo lasciato un attimo in sospeso, perché qualcuno doveva fornirmi un materiale, una cosetta. La nostra cara Cristina, nonché stasera mail woman, mi ha inviato una...
Ecco come fa.
Mi ha inviato una screenshot tratta da Facebook, che vi faccio sentire che è veramente... perché
nuova IMG 0737 lunga PG immagine.
Questa è un'immagine, è un JPG. Adesso io vi faccio sentire cosa succede con il riconoscimento immagine.
Quindi ricapitola, VO Shift L.
L, VO Shift L. Vado, eh.
Vadi.
Passaporto, Shark Bright, possibile text. Non avrei mai pensato di diventare una di quelle persone che si alzano presto per andare a correre là. Domenica mattina avevo ragione.
Questa è un'immagine contenente del testo, e il testo, ora io, poi Cristina mi dirà se effettivamente ha detto quello che c'è scritto, quello che lui ha detto, ma effettivamente qui il testo lo ha letto, e lo ha letto anche, direi, bene.
Ed è un testo che ha senso.
Corrisponde ed è letto complessivamente in maniera, insomma, corretta. Manca forse un attimino di sospensione prima del avevo ragione, ma ovviamente, insomma, siamo già ad un ottimo livello, quindi...
Cioè, quello che stiamo dicendo, amici, adesso, a parte le battute, gli scherzi, la trombetta, è che quando, per esempio, voi che avete già installato Sierra, siete magari su Facebook e magari l'immagine dice SMS e poi non dice nulla, provate a fare VO Shift L, potremmo avere per esempio delle sorprese. Ora, io sono stato rimasto abbastanza, no Simone, colpito da questa cosa. Simone è svenuto?
Sì.
Simone? Pronto?
È caduto.
Qua la connessione comincia a essere ballerina. Vediamo.
Beh, comunque quello che possiamo dire è che soprattutto riguardo Facebook, ma non solo, anche WhatsApp, però tantissime sono le pagine, soprattutto quelle magari un po' umoristiche, di intrattenimento, che condividono foto contenenti testo. Quindi di solito un'immagine con uno sfondo colorato o uno sfondo simpatico con del testo all'interno.
No, è una cosa,
cosa positiva poterne godere.
Io sono rimasto assolutamente stupefatto.
Ecco, è tornato Simone.
Scusate, eccomi qua. Volevo rispondere, ma Skype ha detto: no, tu non parlerai.
Perché ero tornato
così
io,
ho parlato.
Ecco,
io.
Abbiamo recuperato tutta la squadra. Era successo un disastro.
Perfetto, una guerra contro Skype vinta. Però.
Esatto.
A me la cosa è piaciuta tantissimo. E in realtà devo dire che in Windows io da un mesetto la utilizzo con NVDA, perché la NVDA ha l'OCR e quindi con una combinazione di tasti fa l'OCR della schermata. Però, come dire, secondo me questo potrebbe essere più preciso. Bisognerebbe fare dei test, anzi sarebbe bello fare una gara, tra virgolette, OCR di Windows 10 contro OCR di
VoiceOver.
Esatto. Ecco, però secondo me questo è un po' più immediato. Cioè nel senso che l'OCR di NVDA, tu fai NVDA-R e ti si apre una finestrella, tu leggi con le frecce quello che è uscito. Qua invece, da quel che io capisco, ti viene annunciato subito, senza bisogno di...
Sì, c'è una latenza di un secondo, più o meno.
Sarebbe da fare una prova con un captcha?
Oddio!
No, non ci sono, no, qui non c'era arrivato ad azzardarmi.
Ho intravisto una domanda su questo, su Facebook, proprio sui captcha. Questo adesso dando un'occhiata.
Tra l'altro c'è da dire una cosa, che non a tutti va proprio così bene questa cosa, perché per esempio nel mio caso spesso e volentieri proprio non va.
È proprio una questione di luminosità, ragazzi. Io credo di averci la palla.
Sì, ecco, anche a questo... me col 100% non va.
Ecco, contate che ho un 21 pollici qui, eh.
Ah. Ecco, no, in questo devo dire NVDA da questo punto di vista se ne frega. Io vado via con il monitor spento cioè la luminosità in questo senso non c'entra. Evidentemente VoiceOver credo prenda proprio la foto. Io credo che faccia una cosa del genere. E mentre l'OCR di Windows 10 probabilmente è come se prendesse in pasto un file. Io credo che faccia una cosa del genere.
Probabile.
La foto, secondo me, usano le foto, sia quello di iOS che ha bisogno della tenda schermo spenta, sia quello di Mac utilizzano la cam, secondo me. Lo schermo dalla cam.
Scusami, come fai a inquadrare lo schermo del Mac con la cam?
No.
Non so. No.
Cioè, non puoi.
No.
È impossibile, perché io ce l'ho davanti.
Allora perché?
Sai cosa sarebbe invece una cosa ragionevole? Che VoiceOver facesse quello che una volta facevano tutti gli screen reader, cioè vada a dialogare con la scheda video.
Ah, potrebbe essere.
Può darsi, può essere.
Che in Mac avrebbe senso.
Fa una snapshot della scheda video.
Esatto. Perché in Mac avrebbe senso, perché mentre in Windows ogni driver ha una... diciamo così, un'interfaccia propria, e quindi era tutto il macello che era JAWS, in macOS c'è un framework ad un certo punto che si occupa essenzialmente di astrarre tutte le schede grafiche sotto un'unica libreria. Quindi...
Certo che comunque è veramente interessante, nel senso che adesso abbiamo due sistemi operativi che potenzialmente fanno l'OCR. Certo che quello di VoiceOver però per adesso a volte va, a volte non va. Ad Alessio è andato.
A me non è mai andato.
Ma guardavo su Apple Vista stamattina e alcuni infatti ne parlavano un gran bene, altri dicevano no, io non vedo niente. E credo sia proprio un problema di come si tiene lo schermo e delle snapshot che vengono fatte.
Sì, anche certi screenshot sono sfocati, sono oscurati.
Cioè, secondo me, ripeto, l'unico modo, l'unica differenza è che invece su Windows quell'immagine viene trattata come fosse un file. Perché, perché non ci sono altri. Perché io il Windows R e l'NVDR ho una latenza di mezzo secondo e poi via. Quindi, chissà. Adesso, comunque, finché voi parlate, voglio proprio andarci sull'altra pagina. Sulla stessa pagina che avete dato alla CRI, voglio vedere se NVDA, no, che la CRI ha dato a voi, voglio vedere se NVDA fa la stessa cosa, tanto qua tanto per giocare. Bello comunque. No, prima guardo i social, arrivo subito.
Guardiamo i social e intanto cominciamo a scoperta questa cosa, che comunque è oggettivamente una bella novità, e comunque giusto così per gli amici che ci stanno ascoltando, ribadisco, ancora tantissimi per l'orario, è stata provata in diretta, non è stata preparata prima, e quindi insomma questa cosa l'abbiamo scoperta tutti assieme. Detto questo, quali sono, ragazzi, le macchine su cui si potrà installare, si può installare, perché comunque iSer è già uscito da un po' di tempo, quindi ieri praticamente, nella serata / notte di ieri, e, quali sono le macchine, domanda non è difficile, su cui si può installare Sierra?
High Sierra,
vabbè, comincia a essere l'ora tarda e qua si bollisce.
Ma il Biner si è confuso, perché sono esattamente quelle su cui si può installare Sierra.
Esattamente, sono sempre le stesse, e comunque c'è ancora un'ottima retroattività delle macchine. Quindi
io ho per le mani un vecchio MacBook Air del 2010 e c'è andato tranquillamente, anche con la file system nuovo, tra l'altro. Quindi andava e va discretamente bene.
Per cui
il 2013 è un Mac 2013 Air e un Pro 2011 su cui devo ancora aggiornare, però pur avendo il disco meccanico sono convinta che qualcosa farà anche questo.
Ci sono alcuni buone possibilità di vedere anche un po' rivitalizzate, no? le proprie macchine. Ecco, la curiosità cose che io non ho potuto al momento provare, non so se voi avete avuto qualche feedback, se magari si può fare il passaggio da, c'è ancora chi ha El Capitan, saltando a pie pari Sierra. Alessio, tu cosa dici? Se puede?
No, dal Capitan ad Ai Sierra forse sì, dal Capitan ad Ai Sierra probabilmente sì, te lo fa fare. Però se non si può, comunque io ho provato su un vecchio Mac, non con Ai Sierra ma con Sierra, in cui non avevo ancora aggiornato del Capitan, per esempio, mi ha fatto prima mettere il Capitan e poi Sierra, ti fa comunque far lui la scalata, quindi non c'è pericolo di sbagliarsi, basta fare quello che lui ti dice di fare e poi alla fine a Sierra ci arrivi. Magari la connessione non è molto contenta perché sono botte da 4-5 giga, però se, col dovuto tempo ce la si fa, insomma.
Molto la bene, verifica, la verifica in due fattori.
Ecco, ultima cosa, verifica in due fattori. Quindi
ultimo, una cosa in più.
Ultimo argomento su cui fare quattro chiacchiere, direi proprio la sicurezza. A voi la parola, chi comincia? Vai tu, Elena?
Allora,
o Alessio?
Allora
visto aspetta. Che... Sì, l'intro nel senso che è uscito, sono usciti gli articoli ultimamente che parlano di un tipo di attacco che utilizza paradossalmente una funzione di sicurezza di Apple e viene fuori quando le persone non hanno attivato, cioè non hanno le misure di sicurezza adeguate, per cui utilizzano una password per 2000 servizi e allora se il malintenzionato prende la password può da remoto bloccarti il Mac e poi rapirtelo praticamente, chiedere un riscatto di soldi, cioè senza mettere un virus, è una funzione di Apple. Per cui
perché praticamente può... cosa si può fare esternamente, e si può fare perché l'ho dovuto una volta provare con le mie mani proprio, tu puoi da un Mac, da un altro Mac o anche da un iPhone, fai su iCloud, trova il mio Mac, tu blocchi e metti l'ID della persona, e poi sarebbe il tuo da mettere, però se questo è malintenzionato, mette il tuo ID, la tua password, entra, ti blocca il Mac e ti ci fa anche, ti mette una password al firmware del Mac, si chiama password dell'UEFI, del firmware proprio, quindi ancora prima di mettere la nostra password del nostro ID utente, cioè
come se fosse una password di BIOS vecchia, vecchio stile.
No, è proprio una password di BIOS, diciamo così, è proprio una password di BIOS, quindi è un ulteriore password che si può mettere, questo da distanza te l'ha imposta e ti fa comparire anche un bel messaggino che si può sempre scrivere da distanza dicendo vuoi riattivarti il computer? Mo mi paghi e io te lo sblocco, ti do la password. Per proteggersi da questa situazione, a parte non cercare di usare la stessa password per 3800 servizi, è quella di impostare la tanto odiata da tutti, e non capisco il perché, autenticazione a due fattori.
Che consiste?
Che consiste in una cosa molto semplice. Quando a volte può rompere, però ragazzi, la sicurezza secondo me prima di
tutto ti allunga un po' la procedura, ma...
esatto. Quando tu vuoi entrare per esempio su iCloud, su web, tu metti la password, ID password su tutti i tuoi dispositivi agganciati al tuo ID, compare un messaggino dicendo oh, qui c'è uno che vuole entrare col tuo ID ed è nei pressi di, e ti dice anche la città, cosa facciamo? Glielo consentiamo oppure no? Se tu glielo consenti, sullo schermo del dispositivo, che può essere iPhone, iPad o quant'altro, compare un codice, tu sul sito inserisci il codice e entri. E se non abbiamo nessun dispositivo, lo si può inviare via SMS ad un numero che noi abbiamo, anche a più numeri, che noi abbiamo previsto nel nostro, quando facciamo l'abilitazione dell'autenticazione a due fattori. E questa è, secondo me, perché è buono, perché se vedete di punto in bianco, voi siete assolutamente da qualsiasi parte, e vedete un bel cosa, oh, questo vuole entrare nel vostro ID, ed è, che ne so, a New York, tu gli dici, no, io a New York via, non ci sto, via, consenti, non consentire, tappi su non consentire, lui può sapere tutte le tue password che vuoi, ma nell'ID, nel tuo account di Apple, non ci entrerà mai se tu non gli dai il consenso. E questo analogo servizio c'è anche su Google, c'è per Microsoft, c'è per Amazon, ormai ce l'hanno praticamente tutti. Chiaro che poi se si è sul proprio computer gli si può anche dire: guarda, su questo computer non me lo chiedere più perché è mio.
Autorizza il browser,
esatto, e non me lo chiedere più. Però è una, secondo me, protezione importante, rompe un po', effettivamente può rompere, però ragazzi,
su NV Apple faremo l'autenticazione a 12 fattori, cioè una roba, deve essere una roba mostruosa, cioè il fortino.
No. Comunque è utile . E consiglio vivamente di attivarla. Tra l'altro con l'autenticazione a 2 fattori non ho mai provato, ma se ti dimentichi la password è molto più facile poterla recuperare, non credo non faccia neanche più le domande di sicurezza.
No, che bello, visto che le risposte le invento. Io avrei un po' di domande. Vai, sì, tante, aiuto, calma. Allora.
E poi andiamo a concludere dopo. Dopo le domande, sì. I saluti. Vai.
Dunque, abbiamo primo Samuele che chiede: per pietà, potreste per piacere riassumere la questione della navigazione veloce con le lettere? Perché mi sono perso questo pezzettino. Grazie mille. Allora, ve le dico tutto. C'è questa, poi c'è quella di Chiara che invece chiede: io ho cos'è che ha? Un Book Air 2014, non ho capito quale sia il problema con i campi editazione in Safari e TextEdit.
Allora, è sempre il solito discorso.
Allora, per Chiara, magari questo rispondo io, poi dopo i tasti li facciamo fare a Vince e ad Alessio. E semplicemente, Chiara, se tu tieni il cursore attraverso le impostazioni di VoiceOver, prolissità, verbosità, testo, la linguetta testo, e metti il cursore a destra del carattere, quindi un po' come VoiceOver, ecco che potrai avere dei problemi nello scorrimento del testo, magari per correggere e quant'altro, si perde dei pezzi. Delle lettere per strada, bisogna essere molto cauti. Dopodiché la cosa, per esempio, curiosa, almeno da me, perché bisogna sempre fare questo distinguo, se io tengo premuto lo shift e faccio la selezione del testo, allora in selezione legge tutto, quindi bisogna stare molto attenti. Se invece metti il cosiddetto cursore al salto, ovvero sia esattamente come la gestione carattere per carattere in VoiceOver su iOS, il problema non si pone o si pone molto meno. È una questione di
che precisione. Poi è l'impostazione predefinita, esatto. Se non la toccate, quella è
il discorso. Navigazione veloce a un tasto, prego. Pronto?
Ma eccolo. Discorso navigazione veloce a tasti singoli, fondamentalmente è questo, cioè noi attivando con le frecce, premendo le 2 frecce orizzontali, possiamo attivare e disattivare la navigazione veloce. Una funzione che c'era già nelle precedenti versioni era quella appunto di poter utilizzare i tasti singoli per muoverci con la navigazione veloce attivata, quindi per esempio usare la H per saltare tra le intestazioni, quindi H per andare avanti, Shift H per andare indietro, la F per i campi dei form, un po' come si è sempre fatto con gli screen reader in altre piattaforme. Oggi, da ora, abbiamo la possibilità di disattivare, mentre prima la navigazione veloce era la navigazione con tasti singoli, non poteva essere attivata e disattivata al volo, ma bisognava andare nelle impostazioni dell'utility VoiceOver. Adesso possiamo attivarla e disattivarla al volo con il comando VQ. Però, nonostante questo comando, essa resta sempre legata alla navigazione veloce. Quindi, se la navigazione veloce è attivata, possiamo o attivare o disattivare la navigazione con i tasti singoli. Ma se la navigazione veloce è disattivata, anche se la navigazione a tasti singoli è attiva, non funzionerà.
Avanti con le altre domande. Simone?
Scusate, niente, poi la terza domanda era di Gianluca che chiedeva se questa cosa degli OCR funziona anche con i CAFTCA, ma
da provare.
Bisogna provare.
I CAFTCA è da provarli.
Ne approfitto giusto per dire che ho fatto il test, tanto per gioco, per vedere che cosa faceva invece NVDA su la pagina di non c'è niente di speciale a essere normali, che è la stessa che aveva tirato fuori Cristina prima, e con discreta gioia devo dire che i risultati sono simili a quelli del Mac, perché noi quando facciamo la scansione si ottiene poi questo. Vedete un po' distratto, ma preoccupate, vi sto solo pensando a cosa posso mangiare appena torno a casa, non c'è niente di speciale ad essere normale. Vabbè, l'ha detto a tutta velocità, scusate, però...
No, ma ha detto una cosa diversa rispetto
sì,
a quella
era un'altra foto,
no,
eh.
È un'altra foto.
Ah, è un'altra, ok.
Sì, sì. Però anche lui è in grado di tirar giù le immagini, ma non è per... non c'entra niente, va bene anche Joe, cioè... È la questione che gli screen reader stanno finalmente cominciando... ad andare verso questo genere
di situazioni.
Convergono.
Sì.
Sì, perché è un'esigenza ormai dappertutto, ci sono screenshot, ci sono istantanee di testi scritti, eccetera, ormai gli utenti chiedono anche questo ed è anche giusto.
Cosa
perché...
chiedeva Gianluca proprio questa cosa, mi sono perso.
Chiedeva del Kafka,
ah,
poi
provare.
Invece c'era Vincenzo che dice, ma strano, io ho preso text edit, ho scritto quattro cavolate, ho fatto poi lo screenshot ma non mi ha detto nulla. No, qui ti posso rispondere direttamente io, Vincenzo, perché devi essere assolutamente su una foto. Questo vale anche per iOS. Se tu sei su del testo e premi e metti le tre dita una volta sullo schermo, lui nello CR non te lo fa. E non te lo fa nemmeno su quindi anche sul Mac, su TextEdit, perché è pensata solo per le immagini.
Testo.
Sì.
E comunque tengono a precisare, non tutte le immagini possono essere riconosciute, devono avere delle caratteristiche. Ora non sto
sì, questo è un po' un mistero, anch'io non lo so che cosa.
Non le sappiamo le caratteristiche.
No,
non le sappiamo.
No.
Dice proprio devono essere immagini che possono essere riconosciute. Io
quindi
può voler di tutto e può voler di niente.
Esatto.
Ripetiamo magari non se lo fosse perso, mentre per esempio questa cosa d'Alessio funziona benissimo. Dalle mie parti con lo stesso identico sistema non ha mai funzionato, quindi
provate.
Forse provate. Magari proprio quelle distorte, i famosi cast, eccetera, magari non funzionano.
Ma cosa magari semplicemente l'intelligenza artificiale sta iniziando a capire,
esatto,
che il Mac ad Alessio gli va a genio, invece tu Vincenzo gli stai antipatico perché segnali bug, critichi questo, quell'altro.
Fai terrorismo psicologico.
Esatto, grande, appunto. E quindi, insomma, ecco. Quindi forse i Mac stanno arrivando a questo genere di intelligenza.
Di conclusioni.
Altre domande?
Altre domande? Mi pare di no, in realtà devo essere onesto, le stavo raccontando, per cui non ho controllato, ma al volo, ecco, vediamo subito se ce ne sono, e abbiamo Alessia.
Che ci chiede?
Dove devo andare nei vari dispositivi? Allora chiede, perdonatemi, ma dove devo andare nei vari dispositivi? Mac, iOS, per attivare l'autenticazione a due fattori?
Nelle impostazioni dell'account, direi.
Allora... Per iOS devi andare, Alessia, dove ci sono le impostazioni, tu entri in impostazioni e a un certo punto trovi il tuo nome,
che è il primo pulsante
di Apple, è uno dei primi pulsanti. Entri lì, poi devi entrare in sicurezza e poi da lì ti diverti. Mi raccomando, leggi tutte le schermate, leggere non fa mai male, c'è spiegato tutto e basta seguire quello che ti dice. E...
Ce n'è un'altra,
Una volta fatto lì, però una volta attivata lì, non è che la devi rifare da sicurezza, eccetera, su Mac, una volta attivata è attivata.
Perché è legata all'account, non al dispositivo.
Se la vuoi fare da Mac, devi andare nelle impostazioni. E
preferenze
poi
di sistema, sicurezza e privacy, direi.
Ok, esatto.
Meglio farla da iOS.
Sì.
Sì, sì. Se no da web, applead.apple.com, da web.
Bene, poi Tommaso ci chiede, ragazzi, adesso la riassumo, ma ragazzi, anche voi avete il problema del fatto che quando la voce fa il cambio lingua, le velocità delle voci sono diverse? Mi fa diventare
sì.
Matto.
Sì, ma non è un problema, Tommy.
È una cosa
è una caratteristica. Perché tu puoi, per esempio, non da VO Shift Command Frecce,
ma dall'impostazione VO F8.
Esatto, tu dalle impostazioni di VO F8, e questa è proprio una caratteristica, tu puoi per ogni lingua andargli a dire che voce vuoi, ma anche che velocità devi avere.
È una caratteristica?
È una caratteristica perché magari tu, che ne so, in italiano vuoi che parli veloce, ma in inglese vuoi che ti parli più piano perché stai imparando l'inglese e vuoi sentirlo meglio. Cioè, può avere questa...
Alla lunga può diventare veramente... da andare via
noioso.
Questa è ma questa è una cosa molto molto intelligente nell'implementare il cambio lingua, in realtà.
Molto bene, vediamo se c'è altro, se no passerei. Saluti. Siamo in attesa di vedere se Simone ci comunica altre domande.
Direi che siamo a posto. Chiara stava facendo la stessa domanda per l'autenticazione a due fattori, ma poi ci ringrazia perché in realtà l'ha chiesto anche Alessia e quindi abbiamo risposto a due persone contemporaneamente. Mi pare che per ora non ce ne siano altre, anche se ho l'impressione che ne arriveranno perché adesso si sono scatenati. Ecco.
Sono rientrati i Champions.
Ah, giusto, è vero, è già.
Che stasera c'era anche una bella partita, c'era Napoli-Feyenoord, quindi magari qualcuno...
Va bene, vediamo un po'. Allora, andiamo a Chiosa o facciamo un altro giro di domande se c'è qualcosa?
Domande direi che sì.
Vai.
Se stiamo leggendo un test, allora Gianluca ci chiede se... Aspetta, scusate, mi ero dimenticato l'auricolare. Penso che facevate un po' fatica. Ecco, allora Gianluca chiede se stiamo leggendo un testo e arrivano delle notifiche. Viene ancora interrotto il testo e dobbiamo poi riprendere la lettura con i comandi di VoiceOver.
Ah, poi a proposito di notifiche.
Già, io non ho avuto modo di provare.
No, io non ho avuto modo di provare. Sembra che a volte va, a volte no.
Bravissimo, infatti il problema è proprio quello. A volte mette in pausa la notifica, altre volte interrompe la lettura del testo per dar spazio alla notifica.
E a proposito di notifiche, mi aggiungo, c'è una novità che forse è di minore importanza, però c'è. Allora, da sempre con VO più N si possono leggere le notifiche che ci sono a schermo al momento. Adesso però, se ce ne siamo persi qualcuna, con VO NN possiamo andare a ritroso e leggere tutte le notifiche che sono arrivate in precedenza. Quindi c'è una specie di memoria, di buffer, diciamo, che ci fa rivedere un po' quelle che sono tutte le notifiche passate, se ce ne siamo perse qualcuna. Magari, che ne so, eravamo via... Così, c'è questa possibilità.
Anche interagirci o solo le legge?
Direi che solo le legge. Io sinceramente
dovrebbe essere solo leggerle.
No, solo leggerle perché parla di legge. Perché per allora se usiamo VN vuol dire che fisicamente la notifica è ancora sullo schermo e quindi ci si può interagire. Se invece usiamo VO più N premuta due volte, la notifica in quel caso non è più a schermo, perché magari era semplicemente un messaggio che ci diceva ho finito di fare questo, per esempio. E quindi non avrebbe... Non
quelle
si può interagire
di Dropbox,
perché non è più a schermo, esatto.
È molto utile, per esempio, se stiamo scaricando un qualcosa da Safari, e nel frattempo stiamo andando a vedere altre pagine e quindi la cosa ci sfugge, se vogliamo vedere se effettivamente, perché da un paio di versioni di Sierra a questa parte Safari finalmente dice download iniziato, download completato,
esatto,
si può andare a vedere a ritroso se la cosa download completato c'è, e per cui ci possiamo rendere conto senza magari aprire la pagina di download se appunto la notifica è arrivata, sì, il download è stato completato.
Tra l'altro in ICR questa informazione del download iniziato e completato viene anche data con dei suoni appositi, oltre bip, che dagli annunci.
Bip, una cosa così, dei suoni.
Esatto.
Benissimo, vediamo se non c'è altro.
Siccome non c'è altro, a parte una risposta di Tommaso che dice, sinceramente a me in alcuni siti rispetta la velocità che gli ho messo io, in altri no. Comunque questo non penso che ci sia molto da dire, nel senso che... Chissà, a questo punto la domanda la faccio io.
Cioè?
Visto che io comunque non è un segreto che sono un utente medio di Mac, quindi la domanda è, posso aggiornare?
Certo che sì.
Sì, assolutamente.
Dobbiamo dire che stavolta
niente terrorismo psicologico.
No, no.
Niente.
Poi comunque, okay. Poi comunque, secondo me Ai Sierra è un po' più grande, un pochino è maturato.
No, bene.
O almeno dimostra di poter crescere abbastanza bene. Esatto. Rispetto a Sierra che era partito un po' male.
Sì.
L'anno scorso era il momento di iOS, quest'anno è il momento di macOS.
Bene. E con questa ulteriore ed ultima digressione direi che possiamo passare ai saluti, quindi Alessio, a te per i saluti, partiamo col giro tondo.
Allora, intanto grazie a tutti per averci ascoltato, siete sempre veramente in tanti, speriamo di avervi reso l'idea, tanto qualcosa lo so, me la sono dimenticata, sia io che vedrai che anche gli altri ce ne siamo sicuramente dimenticata, in ogni caso noi siamo qua. Se ci viene in mente qualcosa faremo qualche articolo, se avete domande il gruppo è aperto, sempre a tutti, chiunque vuole può intervenire e noi saremo sempre lieti di rispondervi. Grazie ancora di averci ascoltato e direi che spero di ribeccarci ad una diretta prossima.
Vincenzo.
Sì, mi unisco ovviamente a tutto ciò che quello che ha detto Alessio. Vi ricordo soltanto che l'aggiornamento dai Sierra non lo troverete nella sezione aggiornamenti del Mac App Store come succede con tutti gli aggiornamenti minori, ma dovrete andarlo a cercare esplicitamente attraverso le funzioni di ricerca e dopodiché potrete installarlo. Ai Sierra è disponibile gratuitamente, ve lo ricordiamo. E quindi se la vostra macchina è compatibile, ancora una volta noi il consiglio è quello di aggiornare.
Vai Elena.
Allora io mi accingerò nei prossimi giorni a provarlo approfonditamente, comunque anch'io mi unisco ai saluti e ringrazio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso
e sono ancora tanti. Cristina, a te i saluti.
Io ho seguito con molto interesse questa diretta perché anche nel mio caso insomma non è un segreto che io non sia particolarmente esperta di Mac, quindi vi ringrazio io e ringrazio anche naturalmente gli ascoltatori, grazie per le mail e a presto.
L'uomo del Facebook e del Gambero, Simone.
Intanto Gambero oggi è andato a farsi un giro e abbiamo pesce palla, abbiamo un pesce più interessante, nel senso che oggi il Gambero non c'è.
C'è stato molto Venditti, ma questa è un'altra storia.
Sì, in effetti, no, è vero, effettivamente, lasciamo perdere. No, il punto è che in realtà sono contento, nel senso che ho sentito una certa, no, allora, entusiasmo forse no, però un certo, come dire, sì, dai, questo
sobria soddisfazione.
Esatto, dai, un aggiornamento buono, per cui lo farò anch'io nei prossimi giorni e vediamo poi che cosa succede, ma insomma io non ho molte pretese in ambiente Mac e per cui insomma niente, lo faccio volentieri e soprattutto questa cosa del riconoscimento immagini mi è piaciuta molto e speriamo che la migliorino, anche perché, chiudo dicendo questo, se come si è capito in iOS 11 per iPhone possono essere letti i sottotitoli con VoiceOver quando si usa Netflix, io andrei a pensare che la stessa tecnologia potrebbe essere stata implementata anche in iSierra sempre con VoiceOver, perché vanno un po' di pari passo, per cui proverò.
Comunque in occorrerà fare
questa cosa, si poteva già fare con i sottotitoli di Netflix, perché Netflix in realtà non li mostra i sottotitoli dell'immagine, ma la traccia a parte, e quindi sono testo che tu puoi leggere dall'interfaccia.
Anche su web. YouTube, sul Mac.
Allora, no, il punto è questo. Io che lo uso con Windows, anche in NVDA li leggo di già i sottotitoli. Però leggevo che in VoiceOver lui li legge da solo in automatico, da iOS 11. Capito? Per cui, se è così, e ripeto, se è così, forse anche il Mac li leggi in automatico senza che devi andarli a cercare tu. Vedremo.
Comunque riguardo le immagini, cercheremo a questo punto di fare dei test con più tipi di immagini possibile.
Assolutamente sì.
Anche se non sappiamo ancora le caratteristiche richieste, però ad intuito almeno alcune si dovrebbero si dovrebbero trovare, quindi insomma cercheremo di capire di più.
Posso dire un'ultima cosa?
Vai.
Scusami Vainer, non voglio volevo soltanto dire agli ascoltatori che la settimana prossima, da giovedì, no scusate, venerdì e sabato, ascoltateci, perché saremo ad Alessandria, saremo ad Abilitando
2017,
esatto, e siamo quindi in quella location, vi trasmetteremo workshop, interviste, faremo ascoltare tutte quelle che sono le novità in fatto di ausili, e perciò naturalmente seguiteci sia sul gruppo Facebook e poi nei canali che siete abituati, perché cercheremo di darvi un servizio coprendo insomma questa manifestazione che insomma sta crescendo pian piano.
E dopo queste ultime e gustosissime novità, che comunque avremo modo di ribadire anche attraverso quelli che sono i nostri canali più canonici, io che sono Vainer Broccoli, raffreddato più che mai, vi ringrazio per la compagnia che ci avete fatto e per essere stati con noi numerosissimi anche questa sera. Ovviamente l'appuntamento è rimandato per quel che riguarda i nostri live alla prossima settimana, come è già stato anticipato. Per adesso io vi auguro una buona notte, grazie ancora una volta, continuate ad ascoltarci. Ciao!
Welcome Mac OS High Sierra.